saluto naturalmente Peppini, i nuovi amici, è vero, e poi tutti gli altri con altrettanto affetto, cari. È bello essere da capo assieme, in maniera che voi potete udire quello che ho da dirvi, cari. Allora, la riunione che avete fatto quest'oggi è stata di vostro gradimento. Bene. Ho udito che vi è interessato molto l'argomento dell'inconscio, è vero, collettivo. Certo, è un argomento interessante, ma oramai credo che c'entri ben poco con le motivazioni che riguardano questo fenomeno, cari, è vero. In quella occasione che poi servì al maestro Kempis per fare le precisazioni che avete riletto, era sortito fuori, ricordo benissimo, qualcuno che diceva, alla riunione aveva accennato alle possibili cause di questi fenomeni, d'altra parte d'ordine intellettivo, all'inconscio collettivo, è vero? Perché c'è questo riferimento? Perché appunto proprio, siccome non si era potuto, come ha detto giustamente Carmen, imputare a certe questioni che riguardano il carattere dei fanciulli o anche degli adulti, non si potevano quelle questioni imputare a questioni di educazione o di ambiente? Per cui si poteva riscontrare che le persone, del resto anche in alcuni casi, è vero, gli animali, hanno in sé stessi certe conoscenze senza averle potute apprendere né attraverso i sensi, è vero, allora si pensò di spiegare questo fenomeno dicendo che in fondo l'essere umano, anche animale, poteva in qualche maniera attingere a una forma di un patrimonio di conoscenze che fu chiamato l'inconscio collettivo, è vero? Cioè, nel quale si poteva usufruire dell'esperienza di altri e riportarla nella propria sfera personale, così da avere una certa conoscenza, è vero, che viene fuori, salta fuori da dentro di sé in maniera intuitiva o istintiva, e far fare cose che non si sarebbero apprese per altro mezzo. Allora si pensò che anche il medium in stato di trance avrebbe potuto attingere alle notizie che era in grado di dare e che nessuno dei presenti alla seduta conosceva, proprio attingendo a questo inconscio collettivo e usufruendo così di quelle conoscenze che lui non aveva né i presenti avevano, e fare appunto sfoggio di queste conoscenze per far credere che era uno spirito, un'anima, un defunto che diceva qualcosa che i presenti non conoscevano, anche cose semplicemente attinenti alla sua vita personale e alla sua persona, ed era la persona del defunto, per spiegare cioè in una maniera che non coinvolgesse le anime dei trapassati certi fenomeni che invece erano proprio, si dicevano perlomeno appartenenti ai disincarnati o nei quali i disincarnati avevano ruolo di protagonista. Quindi si riduceva il tutto a una forma umana, naturale, animistica, è vero, tutto, per il tutto stanno i fenomeni medianici, è vero, a carattere intellettivo. Peraltro, ripeto, l'inconscio collettivo è una maniera di spiegare questi fenomeni a carattere intellettivo, ma non c'entra niente, niente potrebbe entrarvi, per spiegare i fenomeni a carattere fisico, è vero, i quali poi sono spiegati in maniera diversa con la psicocinesi, eccetera, eccetera. Ma noi tutte queste questioni, cari, che riguardano ormai il metodo, il modo dei fenomeni medianici, non ci interessano. Perché? Non ci interessano, perché noi con la nostra presenza non siamo qua per convalidare in qualche maniera il fenomeno spiritico in generale, il quale in effetti per la maggior parte dei casi ha ben poco che valga la pena di essere convalidato. perché per la maggior parte dei casi veramente si tratta non di spiritismo, cioè non di comunicazione di anime disincarnate provenienti da una dimensione diversa dalla fisica, ma si tratta di psichismo per la maggior parte dei casi. E quindi dare una convalida generale ad un fenomeno così diverso poi nelle singole entità, nelle singole esperienze, sarebbe un errore gravissimo, perché porterebbe a confermare in una direzione cose che sono in direzione assai diversa. Quindi se deve esservi una convalida del fenomeno psichico, non potrà mai essere fatta a livello generale, cosa che invece nel passato si faceva, è vero, si cercava, perché se attraverso ad una seduta medianica si era in grado di ottenere la comunicazione di una entità o sedicente entità la quale dava dei ragguagli sconosciuti a tutti i presenti, ragguagli che poi si dimostravano veri, ecco, quel fatto non andava a convalidare quel medium o quel fenomeno spiritico, ma nell'intenzione avrebbe dovuto convalidare tutto lo spiritismo. Uno studioso serio oggi è abbastanza informato, sa che una conferma di questo genere è assurda, non può essere vera, perché ciascun fenomeno deve essere preso a sé, deve essere studiato, deve essere controllato e confermato nel lungo tempo di esperienza. Solo dopo una lunga conferma di anni, solo dopo un esame accurato, solo dopo una valutazione imparziale, priva da ogni partigianeria, si può veramente trarre una, non dico conclusione, ma un orientamento nel giudicarlo e dire sì, questo forse probabilmente può essere di origine extraumana. A quel punto poi, dopo aver fatto tutto questo, il fatto che un fenomeno sia di origine non umana, non psichica, è vero, ha un valore relativo, perché quello che conta è, se vi sono delle comunicazioni intellettive, il livello di queste comunicazioni è ciò che viene detto, è vero, perché per cui di fronte ad una comunicazione realmente spiritica, ma che avesse un contenuto privo di significato, ed una comunicazione che invece non fosse spiritica, ma fosse anche fraudolenta, è vero, fosse cioè di uno psichismo, e che invece avesse un contenuto abbastanza interessante, sarebbe molto più importante quest'ultima comunicazione della prima. Quindi il fatto che un medium sicuramente sia in contatto con entità di una dimensione che non è la fisica, in se stesso significa poco, è vero? L'importante è quello che viene detto, l'insegnamento che viene dato, quello è importante. Quindi vedete bene come tutto quel lavoro del passato per convalidare lo spiritismo alla luce dei fatti odierni sia molto diminuito di importanza, fino quasi a diventare inutile, è vero? Allora, che cosa c'è da fare di fronte ad una persona la quale abbia delle comunicazioni, è vero, che voglia essere studiata? C'è chi abbia la pazienza di farlo, da studiarla, da osservarla, da ascoltare attentamente quello che queste comunicazioni dicono, da controllarla nella durata del tempo, è vero, e poi valutare appunto e dare un voto, per così dire, alle rivelazioni che sono fatte. Dopodiché, se proprio si vuole approfondire, allora vedere la parte paranormale, rendersi conto da dove può venire questa voce che parla, è vero, ma come è fatto secondario. Quando tutto questo lavoro sarà stato fatto seriamente, alla fine si potrà dire questo caso è così oppure non è così, ma quel caso, quello solo, quel fatto, non tutti gli altri, perché ognuno degli altri è diverso ed ognuno degli altri deve essere studiato a sé. Poi, in linea generale, si potrà anche dire, purché ve ne sia uno, che la comunicazione con i disincarnati è possibile e portare a riprova di questo quei fatti che ragionevolmente possono in un certo senso confermare questa affermazione. Ma, ripeto, deve essere qualcosa che scaturisce dall'esame dei fatti. Non si potrà mai dire tutti, è vero, i fenomeni sedicenti spiritici sono di origine spiritica. Ecco, questo è importante. L'importante è questo, capire la maniera diversa di procedere. Cari, io sono qua a vostra disposizione. Spero di fare con voi una conversazione, è vero?
François?
Sì, caro.
Sì, io vorrei porti una domanda. Tutti gli individui, o diciamo le creature che di media evoluzione, che si trovano nel momento del riassorbimento, aspettano di completare questa esperienza, diciamo, nella nuova emanazione. Io almeno penso di aver capito così. Tutto questo tempo, come è vissuto da loro? Cioè, tra un momento all'altro, cioè che possono anche intercorrere millenni.
Oh, caro.
Ho capito male.
Sì, sì, proprio, è vero, perché l'emanazione e il riassorbimento riguarda, innanzitutto, è un modo di osservare le cose dalla parte del divenire, è vero, cioè dalla parte in cui sembra che il moto sia oggettivo, il movimento sia oggettivo, il tempo sia oggettivo, lo spazio sia oggettivo, è vero, mentre non è così in realtà, tutto è soggettivo, relativo, e tutto è, non è in stato di divenire, ma in stato di essere, per cui è come se tu vedessi la bobina di un film, è vero, e ne osservassi la proiezione dell'inizio del film, proprio comodamente seduto nella tua sala di proiezione. Quindi vedresti sullo schermo l'inizio del film ed ecco l'emanazione. Poi giungeresti, è vero, alla fine del film, sempre comodamente seduto nella tua sala di proiezione, ed ecco il riassorbimento. La storia è passata tutta di fronte ai tuoi occhi, è vero, e tu l'hai vissuta. Ma per un altro spettatore che non avesse assistito alla proiezione, quella storia sarebbe ancora tutta da vedere. Quindi già si capisce che la storia in sé non ha un tempo oggettivo, è vero, caro mio? Il tempo è riferito solo per colui che la vive in se stessa. La storia può avere un prima o un dopo, ma vivendola singolarmente, ciascun spettatore fa rivivere tante volte quel prima e quel dopo, quanti sono coloro che vedono il film separatamente. Allora, quando poi tu hai in mano tutta la tua bobina, senza al di là della proiezione, a che punto è la storia? La storia l'hai tutta lì, non c'è nessun punto, devi essere tu che scegli il punto in cui andare a proiettare la storia. Non puoi dire oggettivamente in questo momento il protagonista ha 20 anni, per dire, no? Non c'è nessuna relazione fra quello che è l'età del protagonista che va dalla nascita alla sua morte e quello che tu sei nel momento in cui osservi dal di fuori, dalla parte dell'essere, il film. Non c'è relazione. Quindi se vuoi vedere il protagonista che ha 20 anni, devi andare a scegliere i fotogrammi in cui è rappresentato come avente 20 anni, altrimenti non lo troverai mai. Oggettivamente il protagonista ha tutte le età, dall'età della nascita all'età della morte. Quindi non vi sono creature di media evoluzione sul piano della realtà, perché tutte, al termine del film, hanno raggiunto la loro massima evoluzione, ed è quello il riassorbimento. Riassorbimento, ripeto, che esiste, che è vissuto solo da coloro che sono seduti nella sala di proiezione e che assistono al passaggio degli ultimi fotogrammi della pellicola. Solo da quelli che sono nella dimensione del divenire è vissuto soggettivamente il riassorbimento. È vero, al di là dell'illusione del divenire, il film è tutto completo nella sua bobina, lì in stasi di eterno presente. Non c'è da ringraziare. Dimmi, caro Pietro, oh, mi fa piacere di averti qua questa sera, ma del resto siamo sempre, è vero, in contatto in qualche maniera.
Sì, grazie. Io ti volevo dire, quando nella comunione, riassunto, per il principio della trascendenza,
sì,
dall'orizzontale si passa al verticale e nasce un nuovo individuo,
sì,
il quale però, diciamo, non conserva degli individui, componenti, tracce, non direi nella memoria, direi nella coscienza, per cui ogni creatura di buona evoluzione sente, media, sente in sé pullulare di, non dico di ricordi, ma di tante cose, quasi che fossero tante persone che si affacciano periodicamente o anche simultaneamente in lui. È possibile?
Sì, questo? Certo, certo che... Guarda, normalmente non conserva questo ricordo cronologico, è vero. Si dice perché non ha più il corpo mentale, anche questa è una visione del divenire, perché in realtà le cose sono diverse, è vero, perché c'è tutto dentro di noi, cari, c'è tutto in realtà. Perché è vero, in questo momento, per te, esiste un Pietro il quale ha un suo corpo mentale che conserva, bene o male, ricordi di questa esistenza terrena. È vero? Tu lo vedi così. Però se guardiamo l'essere a cui fa capo Pietro, c'è ancora tutto nell'eterno presente. Quindi ci sono ancora, in precedenza logica, tutti gli esseri che hanno concorso a creare la coscienza Pietro, con i loro corpi astrali, con i loro corpi mentali e via e via. Questa è una visione, direi, più giusta, è vero. Una visione più... E allora che cosa succede? Che normalmente non devono esservi dei ricordi, delle reminiscenze, perché l'attenzione deve essere tutta concentrata sulla vita attuale che voi state vivendo, è vero. Quindi non debbono esservi delle reminiscenze di precedenti incarnazioni che potrebbero in qualche maniera distogliervi dalle esperienze che dovete fare attualmente, presentemente. Però poi c'è il momento in cui queste reminiscenze diventano più insorgenti, più avvertibili, ovvero quello è il momento in cui l'individuo deve riflettere su che cosa sono, perché vengono a lui, deve scoprire appunto che esistono altre vite, eccetera, eccetera. Ma fino a quel momento deve essere concentrato in un altro tipo di esperienze, quindi non vi sono reminiscenze. Però c'è tutto in ciascuno di voi e di noi, e attraverso delle tecniche si potrebbe benissimo ritrovare in maniera viva il passato degli esseri che costituiscono la nostra coscienza. Così come si ricordano, è vero, le precedenti incarnazioni. Perché no? Certo.
Il futuro.
E le future è lo stesso. Con la stessa tecnica sarebbe possibile scoprire, è vero, in quali esseri va a confluire l'attuale nostra coscienza. Tutto è presente. Tutto è.
È meraviglioso.
È meravigliosa questa realtà. Certo.
E sì, quando si parla di riassorbimento,
sì,
e di emanazione, noi, almeno io mi sono fatta un'idea di naturalmente di spazio, e sembra che il riassorbimento sia in qualche altro posto rispetto, cioè come, non so, una conchiglia, ecco, tutto esce da questa conchiglia e poi tutto viene riassorbito all'interno di questa conchiglia.
Sì, beh, allora.
E allora suppongo che non sia così. Perché il riassorbimento, ecco, io lo penso come a un luogo, cioè un luogo quasi fosse più vicino a Dio.
Ecco, no, è vero. E questo è una visione, mi consente di dirlo, cara Rosita, che non è esatta, perché tutto è in Dio ed è ugualmente distante da Dio, ma è semmai una condizione, è vero, e ripeto, è sempre qualcosa che riguarda la visione dinamica del cosmo, non quella reale dell'essere, per cui è sempre un modo di vederlo non esatto. Se allora si guarda nella visione dinamica, si può rimanere, diciamo, in un certo senso distratti e non esattamente informati, perché allora si scopre che il riassorbimento, per esempio, del piano fisico è, come dici tu, qualcosa di, che esiste intanto fino da ora in un luogo, perché esiste laddove la materia, allontanandosi dal centro del cosmo a velocità crescente, raggiunge una velocità critica per cui è smaterializzata, no? Si smaterializza e oltre lì non fugge, non va quello, e quindi diventa il confine spazio-temporale del corpo, del cosmo fisico. Mi segui, Rosita? Qualcosa, è vero, che più oltre lì non può andare, è un confine che non può essere valicato, e quindi sembra che lì vi sia il riassorbimento e quello sia il luogo del riassorbimento. Però anche questa è una immagine che scappa fuori osservando il mondo con certe limitazioni, osservando cioè l'ambiente estrapolato dalla divina sostanza indiversificata, la quale vista con certe limitazioni, è vero, lo sapete oramai, l'argomento di questi ultimi tempi, origina un certo ambiente con le sue leggi, i suoi principi, i suoi comportamenti delle materie originate. E quindi è una visione che è vera relativamente a chi è in quell'ambiente e a quell'ambiente, ma che non è vera in assoluto. Tant'è che in assoluto non esiste come evento successivo e conseguente né il riassorbimento né l'emanazione.
Perché è già tutto presente.
È già tutto presente, è solo come l'inizio e la fine di un film, i quali esistono, ripeto ancora, per coloro che seguono la proiezione del film, è vero, ma per chi ha in mano la bobina, non esistono.
Allora, il riassorbimento, ecco, è un termine che i nostri maestri hanno usato per...
Quando ancora, spiegare, certo, quando ancora non si parlava di non tempo, non spazio, è vero, per spiegare la finitezza e non l'infinitezza, l'infinità del cosmo, è vero, il cosmo non solo fisico, ma anche astrale, mentale. Ogni cosmo, hanno sempre detto, è immenso, incommensurabile, però è finito, non è infinito, è finito.
Scusa una cosa, François.
Sì, dimmi.
Vorrei chiarirmi un attimo questo concetto di questo esempio che stiamo facendo della bobina, che tu hai appena detto che esiste per chi sta guardando il film, ma
certo,
per chi ha in mano la bobina in realtà non esiste.
Esiste. Esiste in tutta la sua totalità, è vero, non nel dettaglio, come chi è dentro la bobina. Io adesso ho detto quello spettatore comodamente seduto nella sala di proiezione, ma la dizione più esatta sarebbe come coloro, è vero, che sono dentro il film, perché in sostanza quando, come noi, siamo adesso in questo momento nel cosmo, è vero, siamo dentro il film cosmo.
Certo.
E lo osserviamo da dentro, quindi vediamo il trascorrere del tempo, a noi sembra oggettivo, eccetera, eccetera. Chi invece per sua ampiezza di coscienza riesce a oltrepassare i limiti del cosmo, cioè si identifica in Dio, va fuori della pellicola e quindi la vede tutta insieme, simultaneamente, no? Non è più...
Ecco, quindi forse, perché mi era venuta come un'immagine, avevo immaginato che tutte, non tutte le vite, ma tutte le individualità fossero ognuna delle pellicole e che Dio fosse la cineteca completa, non so come...
Ecco, qualcosa di simile, è vero, poi che paragoni ne possiamo fare moltissimi. In effetti quello che c'è di vero è che questa coscienza assoluta che appunto è chiamata Dio assoluto, come volete, è costituita, è vero, di tutti i possibili sentire, e quindi siccome i possibili sentire sono tutti relativi, perché di assoluto non c'è che Dio, tutti gli altri sono relativi, ecco, noi siamo la unione in sequenza logica di tutti i possibili sentire che costituiscono la coscienza assoluta. Perché un essere non è un ente che sente, questa, anche questa è una visione del divenire. Un essere è un insieme di sentire, l'uno accostato all'altro per una successione logica. E ne consegue appunto da questo che non esiste evoluzione nel senso tradizionale di qualcuno che migliora, ma esiste solo una collana di sentire, e queste sarebbero le individualità, quali, è vero, si manifestano in successione logica dal più semplice al più complesso sentire, che si manifestano in successione logica dal più semplice al più complesso. Ecco. E questo è quello che voi chiamate evoluzione, cioè il manifestarsi in successione logica di sentire sempre più ampi. I precedenti, non, precedenti nella successione logica e nella manifestazione non sono perduti, è vero, rimangono non solo come contenuti nei successivi che sono più ampi, ma proprio anche come struttura rimangono, ci sono sempre, così come la pellicola che è passata di fronte alla macchina da presa, l'obiettivo, è vero, da proiezione, non è distrutta una volta passata, rimane, c'è sempre, no? E così è per il sentire, è sempre, esiste sempre nell'eterno presente in maniera immutata e immutabile. Ciò che sembra invece trascorrere è cosa che si vede dentro, in, dove appare reale il divenire.
Allora, François, scusa,
sì,
è sempre un tema assurdo, sempre delle varianti, mi dispiace, ma il vero, il sé, l'essere nucleare, profondo, il vero uomo, è coscienza, è sentire, quindi certo, non ha varianti, perché la coscienza
non ha varianti,
la personalità,
certo,
posticcia,
certo,
in
certo,
fondo è illusoria,
certo,
quindi
certo,
come può una variante che deve dare stimolo alla verità, alla libertà. È un gioco un po' strano. L'essere non ha varianti, lo ha invece la sua manifestazione posticcia sui piani più densi.
È vero, noi dobbiamo dire il nucleo dell'essere, perché il nucleo dell'essere non ha varianti, però dobbiamo anche abituarci a pensare che il mondo, i mondi dell'apparenza, del divenire, i mondi della percezione, quelli dove esistono le varianti, non sono qualcosa di inutile, e sono come, non so, fai conto, il sentire di coscienza un gioiello e i mondi della percezione la montatura di questo gioiello, è vero? E allora se voi pensate che tutto questo sia inutile, fate un errore. È vero che il nucleo vero dell'essere è la coscienza, quello che permane è la coscienza, ma è anche vero che questa coscienza, questa successione di sentire sempre più ampi, può sussistere perché attorniata, costituita, montata su qualcos'altro, sul sentire in senso lato, che è proprio dei mondi della percezione.
È come se il sentire dovesse nobilitare questi altri corpi.
Sì, tu la vedi allora in maniera rovesciata da come stavo dicendo io. Io dicevo proprio invece che gli stimoli più grossolani che possono venire dai mondi della percezione, che sono mondi più grossolani, è vero, sono i più grossolani, perché sono il piano fisico, il piano astrale, il piano mentale, da questi, che sono mondi più grossolani, scappano fuori gli stimoli per la manifestazione di sentire, di coscienza, in successione più ampia.
François, e quando tutti i sentieri saranno stati toccati e quando tutte le evoluzioni saranno state praticamente portate all'eccesso, cosa ci sarà? Sarà quella la conclusione?
Ma vedi cara, anche questa è una cosa, un errore che si fa stando nel momento in cui avviene la manifestazione, cioè questo credere che una cosa una volta manifestata sparisca, eh? Allora viene fatto di chiedersi dopo che cosa ci sarà. Intanto se si dice dopo si ammette ancora una successione, mentre non esiste più successione. E poi si ammette appunto che quanto è manifestato non esista più, e invece non è vero, l'ho detto prima. Esiste sempre tutto e tutto rimane in maniera immutata. Questo che voi state vivendo in questo momento è la manifestazione del sentire che è valida nell'eternità del non tempo.
Io non ci avrei.
Per cui, quando tu hai raggiunto la coscienza cosmica, cioè tu raggiungi per ampiezza il sentire tutto il cosmo simultaneamente nella tua coscienza grandissima, vasta quanto l'intera realtà cosmica, c'è ancora una successione ed è lì la tua identificazione nella coscienza assoluta. Mi segui?
La conclusione, cioè.
Ecco, a quel punto è un balzo di qualità incommensurabile, perché mentre ancora la coscienza cosmica è relativa, la coscienza assoluta non lo è più. E quindi vi è il cessare di ogni successione, intanto, il cessare di ogni separatività, l'esistere nella vera natura, perché è esistere in maniera non più illusoria, essere tutto e niente in particolare, identificarsi in Dio, nell'assoluto. Quindi non c'è più dopo né prima, eppure continua ad esserci.
Sarà l'eternità praticamente.
Ecco, però continuerà ad esserci come struttura e come esiste ancora Liliana.
Sì.
Ci sarà sempre Liliana, ci sarà sempre tutte le tue incarnazioni che hai avuto in precedenza, tutte le fusioni che vi sono state, tutte le incarnazioni che avrai successivamente. Tutto rimarrà sempre, perché se sparisse cadrebbe l'assolutezza della coscienza divina. Tutta questa costruzione che, ripeto, in questo momento si sta manifestando per l'attimo senza tempo, è fatta per recare assolutezza alla coscienza divina.
È meraviglioso, ci porti veramente a un livello che è al di fuori di ogni nostra
misura. Sì, io.
Soprattutto bisogna fare attenzione a vedere le cose. Se si osserva una cosa dal punto di vista dell'essere, ecco, non confondersi, non fare l'errore di ritornare nel divenire, altrimenti non si capisce più niente veramente. Eh?
Scusa.
Sì, caro.
Voi avete detto che per non essere distratto nella propria esistenza da quello che deve compiere in ultima analisi, non può avere niente che lo distrae, quindi niente reminiscenze, niente
un certo accusa, momento, è vero, un certo periodo.
Niente accusa di coscienza, niente di niente, forse anche inconsapevole del proprio sentimento, forse, non sono molto chiaro. Ecco, e quando questo uomo che non deve essere distratto nella vita incontra voi?
È il momento invece che deve essere distratto.
Viene distratto.
È il momento che deve essere distratto.
Esatto. Viene distratto, però c'è un'altra cosa. Questo premette e vuole una qualche
quantità di implicazioni che forse non è il caso neanche di fare. Però dopo questo passaggio, diciamo, dalla tempesta al sereno, cosa accade? Che questo poveretto ritorna nella tempesta? Abbandona per sempre il sereno?
Okay.
Mi sembra che sia un'azione non molto saggia.
Ma non credo, caro. Prima di tutto è vero, noi, non parlo di me, parliamo di maestri che è molto più giusto, è vero, e più vero soprattutto. Prima di tutto incontrare i maestri non significa incontrare un amico con il quale si fanno due chiacchiere, poi si lascia, è vero, questo amico,
molto,
e ci si può anche dimenticare delle due chiacchiere fatte. Incontrare i maestri significa raggiungere e ottenere una ricchezza interiore che non ti lascia più.
Anche senza di loro?
Anche senza di loro. Il senza di loro, naturalmente, tu vuoi dire con quel senza di loro non vederli, non avere il senso del contatto fisico, è vero, perlomeno in qualche maniera udibile.
Non sentirli più, non ricordarsi più di loro.
No, questo non potrà mai essere, perché
se io ho un'altra incarnazione, ho un'altra mente, ho un altro corpo,
ecco,
ho un altro astrale, ho un'altra coscienza, ho un altro tutto.
Ci sono
sono più quello che ha conosciuto i maestri.
Ci sono tante maniere, è vero. Prima di tutto rimane la ricchezza che essi ti hanno dato. Secondariamente, per dire in secondo luogo, è vero, per quanto secondo non sia, ma sia più importante, è che questa loro presenza rimane in te, ed è in te, ti dà una presenza reale, per cui non ti sentirai mai più abbandonato, è vero, non ti sentirai più vuoto. E poi sono tante cose da vedere, da capire, che io non posso precisare in questo momento, che non vi dovrebbero tranquillizzare, vi dovrebbero tranquillizzare.
È una cosa.
Cosa vuoi? Che ti firmi
una
dichiarazione?
No, soltanto dico, è una cosa quasi carnale, non so come dire. Non si vedono più, non si sentono più. È una cosa così, cioè immediata. Quello che conta per l'uomo è l'immediatezza della cosa, il fatto che tu lo costringa a protrarre il suo fare, il suo lo affatica, no? Sai,
siamo.
Il sentire, la successione del sentire, detta così sembra che per analogia con la successione del tempo, ma in effetti non è una vera successione il sentire, è come se un sentire fosse dentro l'altro,
sì,
all'infinito,
certo.
E non è una successione nel senso dello scorrere lungo un filo, un
filo. È una maniera per capirsi, vero? E questo lo dimostra il fatto che il sentire successivo, in senso logico, comprende il precedente,
sì.
Comprende. Quindi non è una successione lineare, è vero, ma di come si può dire, di
sì, ecco. Parte logica,
sì, sì.
Una volumetrica, nel senso di pienezza,
pienezza
che si riempie.
Sì, sì, il sentire successivo contiene il precedente per ampiezza, è vero, e quindi di inglobamento, non so, coniate voi il termine, se cioè, vi piace. Allora, cari. Sì, cara, proprio a te volevo rivolgermi.
Grazie.
A te per tutti gli altri amici, possiamo chiamarlo del gruppo di Torino, è vero.
Grazie.
E dire a te, per dire anche a loro, che i vostri cari sono presenti, sono qua felici della vostra presenza, soprattutto che seguite quello che dicono i maestri, che seguite gli insegnamenti, questo tipo di comunicazione, che stanno tutti bene, che vi salutano tutti indistintamente. Naturalmente comprendiamo, perché abbiamo avuto qua dei genitori che hanno avuto la fortuna di avere la comunicazione dei loro o di un loro caro figlio trapassato, è vero, comprendiamo che il desiderio vostro e loro sarebbe quello di poterlo riudire. Almeno uno forse, ma io non posso dire né sì né no, comunque importante è che voi abbiate la certezza che i vostri cari non sono morti, che sono più vivi di sempre, di prima, e che vi sono più vicini di prima. L'importante è che abbiate questa certezza.
Grazie.
Poi, se un giorno potrà essere, lasciamo fare alla provvidenza, certo, alla bontà divina.
Io non volevo però questo
lo dirai agli altri, a tutti.
Sì. Io volevo semplicemente chiederti, François, le creature, parlo di ragazzi, sì, che vanno dai 15 ai 30 anni e che sentono che la loro vita sul pianeta Terra sarà breve, e questo avviene. Questo sentire, da che cosa è dovuto questo sentire? Che percezione particolare, sì, hanno questi esseri che sentono che la loro vita sarà breve?
Io direi da una certa evoluzione, perché vi sono delle creature, non sempre è così, no? Cioè vi sono delle creature che muoiono, trapassano in età giovanile e che non sentono affatto questo, sono ben lungi anzi dal sentirlo, no? Sembra che debbano campare chissà quante vite invece che pochi anni, ed altre invece che hanno proprio la netta sensazione di essere in terra per poco tempo. Allora io direi che, insomma, in linea generale, senza farne una regola, che quando una persona, una creatura, sente di trapassare in età giovanile, proprio lo sente in maniera decisa, tanto che lo dice, è vero, allora è una creatura molto evoluta, non diciamo molto evoluta che sia un santo di terra, è vero, è evoluta, è una creatura, che è una bella evoluzione.
Bene, grazie. Ancora una cosa,
sì,
sono emozionata, abbi pazienza,
che
parlo con
ma
te.
Ma non ti emozionare, siamo qua in famiglia, è vero,
grazie,
per fare due chiacchiere.
Volevo chiederti una cosa soltanto ancora. Nella seduta del 23 ottobre dell'82, quando Dali, maestro Dali,
sì,
ci inviò quel messaggio a nome di tutti i nostri cari trapassati, disse ad un certo punto anche questo: se durante la mia vita in terra, io riassumo brevemente, sì, perché ricordo le parole, ma in questo momento sono emozionata, tu non mi hai dato quello che avresti potuto, offrimi, fai qualcosa d'ora in poi per gli altri e offrimi questo di più che farai. Questa offerta al mio caro trapassato, a che cosa servirà? Sono stata confusa.
Ho capito benissimo. Ecco, io vorrei che non dirtelo a che cosa serve, perché così, un'offerta di amore. Se servisse solo quando tu fai doni un mazzo di fiori ad una persona, a che cosa gli serve quel mazzo? Non è un servire, è un avere in maniera tangibile un tuo pensiero. Ecco, prendilo sotto questa forma qui, perché non deve diventare un fare qualcosa perché lui abbia del bene, tipo una compravendita. È vero, mi segui, cara?
Sì, certo.
Come una cosa a lui gradita, è molto più bello, diventa ancora più bello, più sublimato il discorso, ti sembra?
Sì.
È più bello, più rarefatto, che dire, sai, lui ne avrà della serenità, lui ne avrà della forza, no, perché allora uno può essere portato a farlo per farlo stare meglio, e invece no, ne avrà gioia perché avrà questo tuo omaggio, è vero, anche se praticamente forse non gli porterà niente, dico forse, non voglio precisare, fallo come offrire un mazzo di fiori.
Bene, grazie.
Niente. Sì.
Questa volta non piango.
Sì. Puoi fare tutto quello che vuoi. Ma siamo abituati qua a vedere persone che si commuovono, è vero, qua. Mi fa piacere.
Sì, perché i nostri cari sono continuamente con noi. In modo particolare il mio, che tu sai, da 2 anni cerca di darmi un messaggio, tutte le notti lo stesso sogno che io non riesco a capire. tu puoi aiutarmi.
Ma non credo che sia una cosa così importante. Probabilmente è una questione che vuol farsi sentire vicino.
Ma mi fa soffrire,
François. Sì, ma è più la tua traduzione, cara, che sofferenza. Più la tua traduzione, non credo.
Non ha il significato che io do
questo senso. No, cara, no, no. Tutto molto sereno e bello. Allora, miei cari,
grazie.
Prego. Claudia.
Non parlo, François.
Perché? Oh.
Lo sai già cosa ti devo dire.
Oh, cara.
Tu sai già tutto.
Su, su, cara, su. Tranquilla e serena, no?
Ti voglio bene.
Oh, anche io li amo tutti, cari. Veramente.
Veramente.
Allora.
A proposito, io li amo tutti. Quando tu parli alla radio, parli comunque in pubblico, tante fiammelle si accendono.
Ma non è...
speranza.
Non è merito mio. Non è merito mio, veramente. No, no, caro.
Poi scrivono, hanno dei problemi, è importante. Hanno...
Sono i maestri che danno...
Che faranno sì, qualcosa sì. Per queste creature, certo. Si è accesa per la prima volta nel... è molto importante.
Allora dobbiamo ringraziare chi dà la possibilità di questo, vero? E quindi il buon amico Pietro.
No, certo.
Questo oramai. E poi i maestri, perché veramente io non vi assicuro che non si spiega con le poche povere cose che dico che vi sia un riscontro così grande a queste parole, è vero, che sono stati dei viventi che hanno detto delle cose più sagge di quelle che posso avere detto io e non hanno avuto il riscontro che ho avuto io, quindi evidentemente c'è un'azione, e beh insomma sono molti, l'elenco sarebbe lungo, non lo facciamo, è un'azione proprio dei maestri chiaramente.
François,
sì, caro.
Scusami ancora una volta, cioè gli amici tuoi maestri ti salutano e mi incaricano, io parlo diciamo per mezzo loro, di chiederti se è possibile avere un incontro qua con il gruppo, qua a Firenze, appunto in diretta con te.
Ma certo, ma
se
certo.
È possibile, quando?
Questo vi metterete d'accordo con Roberto, ma certamente, poi volentieri per quanto mi riguarda, perché no? Sono così assidui, così interessati. È un giusto riconoscimento al loro interesse perché trovino sempre la costanza di andare avanti su questa strada, certo.
Grazie. François, puoi rispondere alla mia domanda?
Quel
sogno che ho fatto in cui ti ho visto e che ci siamo parlati è stato solo un sogno?
Ma noi ci parliamo molte volte, certo. Anche con altri del resto.
Sì, ma è stato solo un sogno? No,
vero? Direi di no, ti ho detto che siamo parlati molte volte.
Senti, François, scusa una domanda, tu eri medico, mi capisci bene. Noi ci serviamo di questo mezzo in continuazione, che avrebbe tanto bisogno invece di avere dell'energia anche fisica. Possiamo fare niente, puoi fare niente per aiutarlo?
Io credo che sia aiutato al pari di tutti. Sarebbe veramente singolare che i maestri aiutassero tante persone, è vero, e trascurassero colui che è il loro tramite.
E no, quindi... Ma io terra, dicevo proprio come da buona mamma, ha di 2 o 3 chili, insomma, mi sembra di vederlo star meglio.
Beh, ti ringrazio a nome suo, penso, di questa tua... per questa tua premura, ma credo da parte vostra più che volergli bene non possiate fare.
Ne vogliamo molto,
sarà contento Roberto.
Di questo vi ringrazio. La nostra forza per tutti quelli che ne vogliono bene, certo. Per tutta l'Italia.
Certo. Sì. Allora, cari, vi ringrazio di queste vostre cose. Gentili, vi abbraccio caramente.
Anche noi,
grazie.
A presto. A presto, cara. Anche, saluto anche Giuliana, Rosita, è vero. Tutti. A presto, cara.
La vostra sorella Teresa vi abbraccia e con tanto amore si presenta a voi. Sorelle, fratelli, che qua udite, siate i portavoce del mio parlare, recate a coloro che sono a voi vicini la mia benedizione e tutto il mio amore. Fate che a loro giunga il mio calore, la mia vita, la mia pace. Voi siete qua non per voi stessi, non per chi siete, ma per coloro che domani vi udranno, coloro che domani attraverso di voi giungeranno a noi. Ecco, in voi loro io abbraccio, loro io benedico. Pace fratelli, pace sorelle, pace.
Amici cari, buonasera. Il vostro Alan vi presenta, si presenta a voi per prima di tutto salutarvi, abbracciarvi con tanto affetto, portarvi i saluti di tutti coloro che avete conosciuto e che sono in questa dimensione. Tutti vi salutano indistintamente e vi abbracciano con me.
No. Senti Alan,
sì.
Io non vorrei ripetermi perché, ma quando potresti tu, normalmente a tuo comodo, che posso mettere il ventino a dire, quando è che ci puoi parlare di quell'argomento del quale tu sei profondo conoscitore?
Ma questa è diventata una favola, veramente, una favola. Parlare di... ma non credo che avrei delle cose interessanti da dire, veramente. Potrei, per esempio, suggerire qualcosa, no? Vi sono delle persone che sono abbastanza resistenti al sonno ipnotico e allora, per esempio, ad un dato operatore. E allora io ricorrevo in questi casi a una cosa che aggirava l'ostacolo. Mi servivo di un altro mezzo, il quale andava in sonno ipnotico, e davo a lui la suggestione di essere un grandissimo ipnotizzatore, di quelli che fanno cadere addormentati tutti coloro che guardano, che toccano, e in quella maniera riuscivo a ipnotizzare anche quelli che resistevano a me. Questo per dire il potere della mente. Naturalmente bisogna trovare anche la persona adatta. È possibile, non so, portare una persona nel futuro in sonno ipnotico e dire: tu adesso sei nel futuro e stai facendo la cura che ancora nel presente non è stata trovata per te, ma la stai facendo nel futuro e quindi tu stai guarendo perché nel futuro questa cura sarà trovata. Si possono fare molti giochetti con l'ipnosi, che poi giochetti non sono. Karma permettendo, chiaramente. Insomma, ci sono le cose da poter fare, come gioco di società, credo. Sto parlando di giochi di società, io non sto facendo altro. Bene, salutatemi molto gli amici tutti. E con questo chiudo la riunione di questa sera, con vostro dispiacere, con mio, e mi auguro di poter avere un'altra occasione. vi abbraccio, cari amici, e ricordatevi che i maestri vi seguono. Abbiate un po' di speranza, un po' di serenità e di fiducia. Bene, d'accordo? A presto, cari, a presto.